proprio con Bach vogliamo incominciare questo incontro ascoltando un'aria della passione secondo San Giovanni, che ci verrà offerta da questa brava cantante coreana che è stata invitata questa sera, Agnès Lille, che verrà accompagnata all'organo da Filippo Rubini. Ecco, ascoltiamo allora all'inizio di questo incontro questo brano musicale e questo brano cantato.
poi la rifanno ancora, perché gli obbligati la fanno un'altra volta. Dunque, beh, se è vero come è vero che anche la scienza prende ispirazione dalla filosofia, è altrettanto vero che la filosofia non è proprio il punto di partenza di tutto. Anche la filosofia, nel suo aspetto più teoretico, quello dove interviene la riflessione che si dice razionale, dove c'è la speculazione, dove c'è l'argomentazione, non è proprio il punto di partenza. Se uno pensa come sono andate le cose nel percorso storico della filosofia, il punto di partenza della filosofia è stato il mito. Il mito. Il mito. La filosofia non parte mai da ciò che è piatto. La filosofia parte sempre da ciò che è profondo. E proprio perché è profondo, è problematico. La filosofia nasce se esiste uno stupore che produce un problema. E lo stupore che produce il problema, nel suo esordio, ha questa prima faccia, è la faccia del mito, la faccia del mito. Mitos sarebbe la narrazione, una narrazione che non è una dimostrazione, non è una prova, è una descrizione di una probabile o possibile faccia della realtà, ma proprio perché è intensa, non è facilmente né illustrabile né penetrabile. Il tentativo sarebbe quello di cancellarla, questa faccia, la faccia del mito, della fantasia. Invece i filosofi non hanno fatto così. Lo so che di solito si dice la filosofia nasce quando il logos, cioè la ragione, prende il sopravvento sull'immagine, sull'immaginazione, sul mito e quindi sulla fantasia. Però bisogna spiegarla bene questa cosa qua, perché se la si spiega male, come la si spiega male di solito, uno dice fischi e l'altro capisce fiaschi. Roma, toma. C'è il fraintendimento, l'equivoco, Dico, bisogna capirla bene, perché se andiamo a vedere il primo filosofo che ha messo in discussione il mito, Xenofane, era un poeta. E il poeta non usa le immagini. Allora lui usava le immagini per oltrepassare le immagini. Era un poeta, ma è stato il primo filosofo. Alcuni dicono che forse era stato maestro di Parmenide, un vero razionalista. Però il primo che ha avuto l'ardire di oltrepassare il mito, che era fantasia, era un esperto di fantasia. E anche i grandi classici della filosofia come Platone e Aristotele, quindi quando ormai il logos filosofico era maturo, anche loro non si sono allontanati tanto dalla fantasia. Perché Platone, nel Fedone, o il dialogo sull'immortalità dell'anima, dopo aver prodotto tutte le sue prove, che effettivamente da un punto di vista argomentativo non è che siano nec plus ultra, le prove dell'immortalità dell'anima del Fedone di Platone, e poi si chiede, d'accordo, l'anima sussiste dopo la morte, e questo suo sussistere dopo la morte noi lo chiamiamo l'aldilà. E dice, e come è fatto sto al di là? E chi l'ha mai visto? E dice, io non l'ho mai visto, però possiamo arrischiarci a credere qualche cosa che il mito ci insegna. Ed è per questo che, se non mi arriva una divina rivelazione, io continuo a protrarre il mio mito. Ma è bellissimo, bellissimo. E anche Aristotele, che è stato così cattivo con Platone, che era suo maestro, anche Aristotele, che lui capisce che non si può stare nella fantasia per interpretare la realtà. Non si può stare nella fantasia, ma non si può stare neppure senza fantasia. Non si può restare nella fantasia, bisogna argomentare, ragionare, fondare. Però non lo si può fare senza la fantasia. non lo si può fare senza la fantasia. Sapete chi è stato il più grande interprete delle movenze e dei modi della tragedia? Aristotele. Ma la tragedia è legata al mito. E anche San Tommaso, commentando Aristotele, ha trovato una bellissima formula che descrive un pochino questo che deve essere la compagnia della filosofia, perché è stata l'esordio della filosofia, la fantasia. Nihil intelligit anima sine fantasmate. L'anima non capisce nulla senza la fantasia. Nihil intelligit anima sine fantasmate. E cosa c'entra questo brano, questa aria dalla Passione secondo San Giovanni di Bach con la filosofia? Beh, questo qui è l'aspetto mitico, fantasioso, in cui si dà il condensato di una bellissima riflessione filosofica. Per noi la filosofia è fatta così. Altrimenti sarebbe come studiare qualche cosa che è completamente separato dalla realtà. Ma se la filosofia è questo amore dell'assaggiare le cose, sapienza è qualche cosa che si assaggia, è sapore, quindi la filosofia è l'amore di uno che assaggia le cose. E se uno dice no, le cose non mi interessano perché mi interessano le idee, non fa mica filosofo, no? La filosofia è un saper assaggiare le cose, quindi si parte da questa densità. Ora, questa aria, l'abbiamo sentita, eseguita magistralmente, però le parole erano in tedesco. Allora io vi leggo una traduzione italiana di questo piccolissimo brano. Le arie nelle passioni di Bach sono una specie di piccolo commento meditativo, no? C'è la narrazione e poi ci sono le arie, ci sono i corali. L'aria è sempre una meditazione. Sentite cosa dice questa aria, questa meditazione. Avete sentito che la melodia era triste o lieta? È triste o lieta?
Lieta.
Attento a cosa dice, eh? Anch'io ti seguo con gioiosi passi e non ti abbandono, mia vita, mia luce. Affretta la corsa e non cessare mai di trascinarmi, sospingermi, sollecitarmi. Immaginate queste parole, che bel giardino, eh? Sapete quando c'è quest'aria? Quando Gesù esce dal Getsemani e lo stanno portando da Anna. Allora l'anima dice, ma io ti seguo con lieti passi, con gioia, non abbandonarmi perché io ti vengo dietro, eh? Anzi, cosa devi fare? Devi trascinarmi, sospingermi e sollecitarmi con questa letizia. Allora, il problema filosofico è: mi dici come si mette insieme la passione e la tragedia con la letizia dell'anima? O Bach è un imbecille, o siamo imbecilli noi se non riusciamo a mettere insieme questi due estremi, eh? Posto che Bach non sia un imbecille, siamo imbecilli noi se non ce la facciamo a fare questa composizione. Siamo d'accordo? Tanti auguri, eh? E come si fa a mettere insieme questi due estremi? È troppo bello. Anzi, dopo, quando la riprende, c'è un bellissimo passo dove lei fa questo gorgheggio che sembra un gorgono. Questo è il punto dove dice, trascinami, sospingimi, sollecitami. Sta parlando di corsa, eh? Affretta la corsa. Quando uno raggiunge il massimo della velocità nella corsa, può spingere ancora? No, se ha raggiunto il massimo della velocità, deve cercare di non cadere. Tenere gli appoggi e tenere la velocità. È come se fosse dentro un gorgo. È così, è strutturata così, è strutturata così. Allora, se cerchiamo di capire questa dimensione di letizia nella situazione tragica, bisognerà pensare le cose oltrepassando, no? Se sto sul tragico non spiego ciò che è lieto, se spiego ciò che è lieto non sto sul tragico, per riuscire a mettere insieme lieto e tragico devo trovare una terza nozione, no? Sapete come si chiama questa cosa? Dialettica. La dialettica è la capacità di trovare il termine medio che mette insieme due estremi. Il termine medio che mette insieme due estremi. Questo si studia in logica, metafisica, teologia razionale, critica della conoscenza, nella retorica, il massimo. Bisogna trovare il termine medio che mette insieme questi estremi. Però può essere un termine medio che è una parola, una nozione, ma potrebbe essere anche un termine medio. Medio vuol dire anche ambiente, eh? Milieu. In francese vuol dire ambiente, ma vuol dire medio, no? Il mezzo, ciò che sta in mezzo, implica ciò che circonda, che gira intorno, ambire, gira intorno, no? Allora, facciamo questa ipotesi. Forse il termine medio che riesce a sintetizzare queste due dimensioni è l'anima. L'ambiente in cui si può conciliare la dimensione dell'angoscia, dell'angustia e la dimensione della letizia è l'anima, è dentro l'anima. Soltanto l'anima è capace di mettere insieme questi due elementi. Soltanto l'anima è capace. Primo perché l'anima è l'ambiente spirituale dove nulla sfugge. Nulla sfugge all'anima, eh. Aristotele dice che l'anima è in qualche modo tutte le cose. Anima est quod amodo omnia, traduce il nostro confratello Guglielmo di Gmörbecke, che era quello che era stato deputato a tradurre in latino il greco difficilissimo di Aristotele perché San Tommaso potesse fare il commento, perché San Tommaso conosceva circiter, il greco, no? Est quod amodo omnia, è in qualche modo tutte le cose. Quindi se esiste un luogo nel quale si può trovare la conciliazione degli estremi, è il luogo in cui tutte le cose si trovano, che è l'anima, no? Però è anche l'anima, perché non è soltanto il luogo in cui si trovano tutte le cose, si trova anche l'anima, perché l'anima è autocosciente, sa di sapere, conosce di conoscere, sente di sentire. È che l'anima è capace di far vedere le cose attraverso le parole. L'anima dell'uomo è capace di far vedere le cose attraverso le parole. Quindi è il massimo della raffinatezza. Quando i greci volevano parlare della profondità dell'anima, Eraclito di Efeso diceva: tanto profondo il suo logos. La profondità dell'anima è il logos. Quando usavano questo termine logos era davvero un termine profondo, perché il termine logos, da cui viene logica, certo vuol dire ragione, ma logos vuol dire anche parola, vuol dire discorso, vuol dire argomento, vuol dire legame, vuol dire scelta, vuol dire tante cose, eh? Ha proprio la parola logos è il crogiolo della filosofia. Però questo crogiolo della filosofia che si trova dentro l'anima, nella profondità dell'anima. Allora è proprio nella profondità del logos, che è la profondità dell'anima, che si può trovare questa conciliazione. Questa conciliazione. Noi abbiamo ascoltato la musica. Sì. Era musica, no? Se non ci fosse stata qui un'anima, se non ci fosse stata qui un'anima, ci sarebbe stata la musica, ci sarebbero stati dei suoni, no? Rumori, suoni. In che modo quei suoni o rumori sono diventati musica? Perché c'è un'anima che ascolta. Dunque, la musica è nei suoni o è nell'anima che ascolta i suoni? Ah, la musica è nell'anima che ascolta i suoni. E se questi suoni, noi diciamo, sono una musica eccellente perché riescono a mettere lo stato d'animo di letizia dentro la situazione di angustia o di tragedia o di sofferenza, insomma, quest'anima deve essere proprio il luogo della grandezza, è il luogo della grandezza. Un altro piccolo esercizio compositivo di dialettica. E riuscire a mettere insieme tutta sta roba che ho fatto a scrivere. E qui Bertuzzi mi chiedeva, ma il titolo qual è? Il titolo è questo. Vedi, una silente letizia, il profumo segreto della filosofia. Qual è il profumo segreto della filosofia? La silente letizia. E la silente letizia, uno dove la sente, se è silente? Beh, sarà un'immagine, no? Silente letizia, guarda, uno è lieto, lo vedi dal viso perché ti fa così. Però la letizia traspare dal viso, ma non è mica nel viso, è nell'anima. Allora, il silenzio della letizia o la silente letizia si trova nell'anima. Guarda cosa ho scritto. Maiestas umbratilis silet incubiculo anime. Basta. Bisogna ricominciare a parlare latino. Non è necessario, perché è necessario fare quei dipinti lì. È necessario andare in giro vestito così. È necessario fare un manifesto col Botticelli. Guarda la scritta, scrivilo con la mano, no? Che così capiscono. Perché stai lì a perdere tempo con queste cose? Tu lo trovi il motivo. Se trovi il motivo, questo motivo sarà strumentale. Se non trovi il motivo, e dici, è così perché è così? E perché è così? E perché è bello? Ah sì, perché è bello. Cosa vuol dire maiestas umbratilis silet incubiculo anime? È l'acrostico di musica. Maiestas umbratilis silet in cubiculo anime. E che cosa vuol dire? Maiestas umbratilis, la grandezza nascosta tace nella stanzetta dell'anima. La grandezza nascosta tace nella stanzetta dell'anima. Se uno va nella stanzetta dell'anima, cioè nel logos, che è il fondo più fondo dell'anima, dove si svolgono questi tentativi di mettere insieme gli estremi, e lì trova il silenzio, però trova il silenzio della grandezza. Facciamo una prova. Siete capaci di individuare, anche questo è un'invenzione media, di individuare un possibile passo evangelico cui agganciare questo acrostico per descrivere la musica come profumo della filosofia che sta nel fondo dell'anima? Nella stanzetta dell'anima sta la grandezza nascosta. Qual è la grandezza nascosta? Dimmi il nome che usiamo per indicare la grandezza di tutte le grandezze che è nascosta. Dio. E nel Vangelo Gesù che cosa dice quando uno vuole mettersi davanti a Dio? Entra nella tua stanzetta, chiudi la porta e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Se uno non entra nel cubiculo anime, se non entra lì dentro, cioè se non va nel fondo dell'anima, la maiestas umbratilis non la coglie, perché non ne avverte la silente letizia. Allora, per stringere, è qui che cosa troviamo di filosofico? La letizia da una parte e la situazione tragica dall'altra. E bisogna trovare il modo con il quale, dentro questo ambiente che fa da medio per comprendere le cose, c'è questo oltrepassamento che le sintetizza. Le sintetizza, le sintetizza. È vero che noi pensiamo sempre alla letizia legata alla bellezza di un giardino fiorito. No, giardino fiorito. La letizia, tanto è vero che dici giardino ridente, per lo stesso meccanismo per il quale fai un antropomorfismo, no? Non è il giardino che ride, sei tu che ridi vedendo che ci sono i fiori, c'è il verde, ci sono i colori, e quindi ridi tu, trasporti il riso da te al giardino. La stessa cosa si fa con la letizia. Sapete da dove viene la parola letame? Da letamen. Cosa vuol dire letamen? In latino letamen è la letizia. E perché chiamiamo così? Perché una volta che hai concimato il campo con letame, vuoi vedere a giugno quando dici la falce in pugno com'è la faccia del contadino? Che letizia che ha sulla faccia, capite? È lo stesso meccanismo per il quale diciamo prato ridente, no? Allora, in che modo c'è questa letizia nell'anima se la situazione è tragica o di affanno? Beh, noi siamo soliti pensare che la letizia sia legata a questa storia del giardino fiorente, dei bei fiori, eccetera. Però quando vediamo un'immagine di consolazione, un'immagine di consolazione, è letificante oppure no? Certo che è letificante. È più letificante vedere un'immagine di consolazione o un bel preato fruidito? È più letificante vedere un'immagine di consolazione o vedere un bel prato fiorito? Il prato fiorito è una cartolina, ma se tu vedi un gesto consolante non è mica una cartolina. Il gesto consolante non è una cartolina. Il gesto consolante è come se andasse a cogliere il segreto delle cose, e nel gesto consolante tu cogli il sapore delle cose, diventi sapiente. Allora, questo brano che dice la letizia in una situazione tragica ha un suo motivo, Perché dice a Gesù quest'anima: anch'io ti seguo con gioiosi passi e non ti abbandono, mia vita, mia luce, affretta la corsa e non cessare mai di trascinarmi, sospingermi, sollecitarmi. Guardate che anche la sequenza di questi verbi non è studiata soltanto perché nelle parole tedesche ci possa essere il metro sillabico, Vedete che dice prima: trascinare, sospingere, sollecitare. Anche questo qui è un insegnamento, proviene dalla sapienza filosofica più profonda che si trova in Dio, Gesù, quando parla di se stesso, non dice forse: nessuno può venire a me se non è trascinato a me dal Padre mio. Quindi non c'è scritto se non è spinto, se non è trascinato. E siamo trascinati non da qualche cosa che ci sta dietro e ci spinge, ma da qualche cosa che ci sta davanti e ci attrae, tanto che si dice che uno che è trascinato è affascinato. Il punto di partenza è sempre il fascino, Però se c'è il fascino, cioè l'attrattiva, c'è anche il desiderio di essere capaci di continuare ad essere trascinato. Essere trascinato vuol dire davanti e tu gli devi andare dietro, e gli stai chiedendo: dai, accelera un po' che ti sto dietro, accelera, accelera ancora che ti sto dietro. Se va che si accelera un po' di più, ti stacca da ruota e tu non ci stai più dietro, E allora cosa chiedi? Trascinami e sospingimi, stammi davanti e anche dietro, stammi davanti e anche dietro. Lo spirito che è lo spirito di Dio, che è l'attrattiva verso Cristo, che è il Logos, funziona così, è coinvolgente, ti trascina perché ti attrae e ti sospinge perché ti coinvolge. L'ho sempre fatto questo esempio quando non portavano, perché il motorino l'ho mai avuto, però la bicicletta sì, e sorpassavo anche i motorini certe volte. Quando portavano il motorino senza il casco, le ragazze in motorino col parabrisa, no? I capelli dove andavano? Come le 500 lire d'argento con le caravelle sbagliate, quando avevano dipinto le bandiere che andavano indietro, quando se la vela è gonfia così la bandiera deve andare davanti, no? I capelli non vanno indietro, vanno davanti. Perché? Perché il riflusso prende e ti trascina davanti e ti sospinge dietro. Questo è il motivo per il quale gli appassionati di ciclismo sanno benissimo che i succhi a ruote sono detestabilissimi. Chi sono i succhi a ruote? Quelli che si mettono nella scia, perché così lasciano trascinare, ma non danno il cambio. E allora quello che è davanti, ostinatamente, gli fa: dammi il cambio. E se non si sposta, comincia a prendersela. Perché? Perché il frullo del ritorno non gli passa a lui, ma passa a quello che gli sta dietro, quindi fa doppia fatica, deve fendere l'aria e neanche aiutato dal riflusso che gli verrebbe da dietro coinvolgendolo, no? Quindi, trascinami e sospingimi. Bellissimo. Trascinato, perché lui fende l'aria, sospinto, perché ti regala il suo coinvolgimento. E se tu metti male il piede? Sollecitami, vuol dire stammi sotto e rendimi citus, veloce. Sollecito, sollecito, pura velocità. Uno che è sollecito, fammi vedere la faccia di uno che è sollecito. Dai, vieni qui.
Arrivo.
È sollecito questo qui. Dai, vieni qui, sono già lì, presente. E già non ho fatto in tempo neanche a chiamarlo, è già arrivato, no? Velocissimo, sostenuto. Allora bisogna trovare questo benedetto termine che mette insieme tutto, eh? Questa qui è la consolazione divina. Ciò che mette insieme la letizia e l'afflizione è la consolazione divina. In filosofia, però, sai, non è che dica, si studia la consolazione divina, beh, pensavo, non so, il sillogismo, tum retum sensu triplex modo terminus esto, equi a premissa extendat conclusio voces, non quam continuat medium conclusio porte, taut seme lautiterum medius generali teresto, utraque si premissa nege dindins equetur, ambo affirmantes nei congenerare rigante, ni sequitur geminis, ex particularibus sum quam, peiorem sequitur semper conclusio partem. Questo qui è il rosario del logico, sono le otto leggi del sillogismo. Dice, beh, so queste cose qui, consolazione divina. E lo so che noi abbiamo questo problema, eh. Noi pensiamo che entrando nel logos bisogna trovare questi aspetti rigidi e accantonare il resto. E invece no, non è così, perché oggi non è mai funzionata così. C'è stata una stagione in cui le cose hanno funzionato così, è stato il periodo moderno. Periodo moderno, hanno voluto accantonare assolutamente tutto, sono rimasti in braghe di tela. Si è chiuso subito il periodo moderno, si è chiuso subito, si sono accorti subito di aver sbagliato strada. Hanno buttato via tutto e dopo cosa è successo? Hanno cominciato a recuperare tutto alla rinfusa. Allora invece di buttare via tutto, tieni come tesoro quello che hai e mettilo bene in ordine. Per metterlo in ordine occorre la riflessione, la razionalità, ma il contenuto che metti in ordine c'è perché c'è. No, adesso vediamo perché ci deve essere. C'è perché c'è, non puoi dedurlo da nessuna parte, non lo tiri giù da nessun sillogismo quello che c'è. E quindi il rischio che possiamo correre noi oggi è un po' questo, eh? Pensare che la filosofia possa fare a meno dell'intensità della fede. Ma che non lo sto dicendo da teologo, lo sto dicendo da filosofo. Provate a pensare oggi, quando si parla di cristianesimo. No. Se si parla di cristianesimo, non si dice cristianesimo, si dice chiesa. E quando compare chiesa è problema della pedofilia, problema dei latrocini, problema... E quindi dopo cosa bisogna fare? Difendersi da queste cose qua. E Cristo è sparito dalla circolazione. Non è che è stato un trucco. Non è che lo fanno apposta. Eh? Vedete che adesso stiamo nella pura razionalità, così possiamo discutere pari. E Cristo? Sai che nella modernità l'avevano inventata questa cosa? Si diceva, ut si deus non daretur. Siamo arrivati a questo punto qua. il discorso cristiano è condotto come se Dio non esistesse, perché qui siamo su problemi di razionalità. Guarda che il Vangelo non è adesso vi dico come si ragiona bene, eh? Adesso vi do un contenuto rispetto al quale siete obbligati a ragionare. Non vi dico qual è il metodo per ragionare, vi do un contenuto per il quale siete obbligati a ragionare, ma il contenuto lo devi far vedere, eh? Il contenuto lo devi far vedere. In che cosa consiste la razionalità pura? Sai in che cosa consiste la razionalità pura? Ma proprio quella pura, 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 pura. Questa, guarda questa stringa, eh? A non è, non ha. Basta, finito tutto. Ma la scienza? La scienza cosa? La scienza sperimentale. Sperimentale vuol dire, per adesso ho visto che le cose stanno così, domani non lo so. Può darsi che. Se tu vuoi far vedere che sei sicuro, dici, può darsi che. Dice, no, questo qui è un pugno sferrato sul tavolo. Sì, A non è, non ha, basta. Non c'è altro. E dentro questa stringa tu puoi muoverti per cercare di capire come sono le cose, ma le cose stanno lì come sono, non è che le deduci, eh? E siccome le cose stanno lì come sono e sono piene di afflizione, sofferenza, appena tu riesci a vedere queste cose che sono piene di afflizione e sofferenza con permetti che cominciano a guardarti, permetti che cominciano a dire qui c'è qualcosa di pazzesco, non di folle da ricovero, qualcosa che ha bisogno della nostra attenzione, ha bisogno della nostra attenzione, non può essere dedotto, ma è così bello, è così intenso che ha bisogno della nostra attenzione. Bisogna rifletterci sopra con tutto noi stessi, eh? Cioè con la ragione. Non è un metodo per ragionare, ma ti scatena tutta la razionalità che hai dentro per cercare di muoverti in quella cosa lì. Altrimenti è ut si deus non daretto, tutto assolutamente piatto, tutto assolutamente piatto. Fine del primo round. Possiamo sentire ancora un pochino questa Letizia? Beh, dopo questa letizia, bisogna pensare anche il motivo per il quale dice: affretta la corsa e non abbandonarmi. Perché ci deve essere una corsa? Gesù non dice forse: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Venite qui adagio o venite qui subito? Venite qui subito. E se uno sente: venite qui subito perché se siete affaticati e oppressi io vi ristoro, come va là? L'MLM o un razzo? Affretta la corsa che arrivo anch'io. Il problema è che tutto è questa corsa, questa leggerezza, no? Vedete, non è tanto una questione di saper risolvere tutti i problemi che stanno a monte del disagio, perché il disagio ci sarà sempre, sempre, sicuro come l'oro, ci sarà sempre, no? Cosa vuol dire? Uno può impegnarsi a trovare i principi di una politica corretta e il furbacchione è sempre dentro. Se su 12 uno era un furbacchione, mio papà mi diceva sempre così: eran dudas, ma tu moltiplica, fai le percentuali, no, poi sarà un giorno cosa, la popolazione aumenta, la percentuale aumenta. Quindi non è che dici: beh, dopo che l'avremo trovato, dove c'è un'organizzazione, qualcuno ottima, qualcuno patisce sempre. Allora, l'occhio della filosofia non è, se vuole assaggiare le cose, sarà anche sull'organizzazione, ma sarà sulla realtà che inevitabilmente non cambia, cioè su quello che è scartato, rifiutato. L'occhio della filosofia assaggia quella cosa lì, con passione, per dare letizia dove c'è affanno, no? De consolazione filosofie, Severino Boezio, diceva così, no? Ma farti un esempio, perché mi è venuto in mente prima sentendo questo, quando c'è quel lì è proprio lasciarsi andare, perché diventi leggerissimo, ero ancora, facevo l'università, quindi non ero ancora entrato, e c'era la giornata dell'unitarsi, allora tutti cercavano di concorrere un pochino, chi prestava si prestava con la macchina per andare a prendere, poi il pranzo, insomma, i piatti di plastica, erano danni a cavallo tra fine 70, primi anni 80, insomma, così, no? E c'era quello che organizzava tutto, perché se non ci fosse stato lui, tu vai prendere questo, prendi quell'altro, da, 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 da. E c'erano anche questi volontari che erano di tutti i tipi, insomma, era bello perché di tutte le estrazioni, tutti pari nel fare volontariato lì, no? Era bello, anche se era. Non era proprio una cosa, diciamo così, intensa per bellezza, perché non c'erano tanti mezzi, no? Ci dovrebbero essere, no? Beh, insomma, era finito tutto, e c'era un ragazzo che era stato lì dalla mattina, e siccome c'erano le bottiglie di vino, mezze piene e mezze vuote, e si trattava di colmarle, così che quelle vuote erano messe via, e quelle piene, ci metti il tappo, le lasci lì, oratorio, insomma, quello che è, no? Allora vedo che questo qua riempie le bottiglie così, arriva l'organizzatore, lo guarda in faccia e gli fa: allora ho capito chi sei, sei proprio un furbo tu, perché? E perché la bottiglia che era un po' più piena, lui la stava usando per riempire quella che è la vuota, no? Invece di fare il contrario. Io sono stato male per quello lì. Chi è quel coglione che ha il coraggio di dire a un ragazzo che è stato lì tutto dalla mattina alla sera? E dice: ho capito chi sei tu. E tu hai stato zitto perché era buono d'animo, buono, buono. Capite che l'organizzatore, un martire lo trova sempre. Perché? È organizzatore. Non so come si chiama, voi avete mai visto che organizza la processione della Madonna di San Luca? Ma anche soltanto che bestemmi, e tutto funziona benissimo. È che uno non capisce bene. Resta uno che viene da fuori, resta un pochino sconcertato e dice: dove siamo qua? L'organizzatore fa funzionare tutto, il problema è quello che tacete, c'è sempre. La filosofia non è adesso ti organizzo, la filosofia fa vedere che è integro anche lo scarto, anzi l'integrità è lì, l'integrità è lì. Facciamo una prova finale, dai, perché bisogna passare l'esame dopo, eh. Detta giusto io. Facciamo un acrostico di filosofia. Filosofia. Fissa intensamente l'occhio su ogni frammento, integrandolo. Manca là. Attenti, vi do la scelta: amabilmente o amorevolmente? Siete divisi in due sezioni. Dai, riflettiamo. È bella questa. Prova a pensarci. Pensa alla parola amabile e amorevole. Attenti, attenti bene, attenti, pensateci bene. Amorevole è il gesto di uno che ama e si riflette soltanto su colui che è amato. Se tu sei amorevole verso qualcuno, questo qualcuno sentirà il tuo amore. Amabile non è più intero. Amabile non soltanto è amorevole, ma di riflesso viene a sua volta amato, più pieno di così. Quindi bisognerà concludere: fissa intensamente l'occhio sopra ogni frammento, integrandolo amabilmente. È il massimo della delicatezza, perché il frammento avverte il tuo amore, ma nello stesso tempo ha una redamazio, cioè torni indietro e ama anche te, no? Quello là è stato capace di voler bene anche quello stupido lì che gli ha detto: ho capito, sei un furbo tu, eh? Probabilmente ci aveva 6 messaggi subliminali. Gliel'ho fatto io, perché sono stato così male, ho fatto io il messaggio subliminale. Gli ho detto: sai che io vedevo sulla tua fronte, bella, chiara, c'era scritto coglione. Dico: dove? Coglione, 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 coglione. Non se ne è neanche accorto. Perché? E lui mi fa: perché è un coglione. E beh, se fa, c'è mica accorto. Capite? Questo qui è il problema, no? Questo è un po' il problema. Allora, studiare la filosofia non deve essere una specie di circolo pickwick dove ci si confronta con le opinioni update, quelle che sono più... No, è andare a assaggiare come stanno le cose, solo che per andare a assaggiare come stanno le cose, che sono sempre nell'affanno, eppure c'è uno che le avverte come liete, permetti che ci vuole un logos ma profondo, che più profondo di così neanche Eraclito di Efeso era riuscito a coglierlo. Perché? Perché il prologo di San Giovanni chiama logos, indovina chi? Gesù. Quindi bisogna essere capaci di avvertire quell'amore di sapienza che c'è lì dentro, altrimenti tutto resta un puro formalismo. Per riuscire a capire la stringa logica che vi ho detto, è quella indiscutibile, su questo non ci piove, ha, non è, non ha. Per riuscire a capire questa stringa, che non può essere dedotta, non può essere giustificata, può essere soltanto apprezzata, se uno non legge con intensità la parola di Gesù e non vive con intensità la vita cristiana, non riuscirà mai a assaggiarla. Perché? Perché questa stringa logica è la formalità della conversione. È la formalità della conversione. Tutto è pura conversione. Perché tutto è pura conversione? Perché c'è più gioia in paradiso per un peccatore convertito che non per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Tutto è pura conversione. Fammi vedere che c'è la conversione dentro lì! Attenta, giusto io, adesso ti faccio vedere come fa il filosofo. Per dire che ha, non è, non ha. Non è usata una negativa? Sì, è una negativa, no? Ha, non è, non ha. Quando usi la negativa non spieghi niente, caro mio. Fammela affermativa. Watson è semplicissimo. Basta spostare il non. Ha, è, non, non, ha. E allora? non, si toglie, resta che A è A. Troppo facile, ragazzi. Troppo facile questo. Guarda che quel non lì tu l'hai usato, Tu l'hai usato e ti serve. Per dire che cos'è A, tu hai bisogno di escludere il suo contrario, che è non A, cioè tutto l'universo diverso da A. Tutto l'universo diverso da A. Tu hai bisogno di tutto l'universo diverso da A, che si chiama non A, per dire che cos'è A. Come mai? Perché mi hai detto che A è uguale a non A. Vedi che quel non A rientra come competente nel dirti che cos'è A? È tutto l'universo diverso da A. Vedi che tutto l'universo diverso da A si converte in A? Ma che roba. Hai visto? Quindi questa legge che è una stringa logica, ma guarda, il Vangelo va come te la dice? Te la dice così. Però per riuscire a capirla così bisogna essere venuti a questa conferenza. Qui, grazie. Adesso c'è un regalino, C'è un regalino. Filippo, introduci tu questa finale scoppiettante.
Non so se... Su.
Allora, Agnese, avete sentito, non è stata brava, è stata doppiamente brava. Perché? Adesso ve lo spiego. La classificazione della voce avviene secondo tre criteri, che sono l'estensione, il peso e il colore. Okay. L'estensione, cioè le note che una voce riesce a raggiungere, il peso, cioè se è leggera o potente per intensità, oppure il colore, se è chiara o scura. Allora, lei ha una voce lirico-drammatica, quindi una voce scura, e di fatto il brano di Bach che abbiamo eseguito non corrisponde al campo d'azione della sua voce, no? Ecco perché dico che è stata doppiamente brava, e quindi direi che merita un altro applauso. Però adesso vi facciamo sentire dove veramente la sua voce si esprime in tutta la sua potenzialità per intensità, e quindi ci concediamo e risolviamo con un brano di Puccini.